qui Radio Onda Rossa, iniziamo la trasmissione appunto di lunedì, oggi che è 27 marzo, quindi siamo ormai è entrata pure la primavera e come normale follia chiaramente, e sempre dedicando la nostra trasmissione, i nostri pensieri, le nostre desideri e cuori, insomma, e sentimenti a tutti i compagni, compagne, compagno che non sono più qui con noi e che naturalmente però hanno fatto di questo spazio, appunto della Radio Onda Rossa, una parte della loro vita e sicuramente ci hanno regalato tante loro parole, voci, pensieri, e quindi naturalmente continuano a stare con noi. Allora, già la scorsa trasmissione vi avevamo raccontato, vi avevamo letto e vi avevamo detto di cosa stava succedendo, di quale violenza istituzionale veniva fatta all'interno della neuropsichiatria infantile di Via di Sabelli, dove un veramente ottuso, limitato, incosciente veramente disposizione della direzione sanitaria attraverso due operatrici appunto dell'ufficio, delle professioni sanitarie, è arrivata insomma a vietare e a rendere impossibile le uscite sia dei ragazzi e delle ragazze che stanno all'interno dei reparti psichiatrici e sia naturalmente degli operatori e operatrici che normalmente li accompagnano. Naturalmente è una forma veramente di violenza che passa appunto come violenza istituzionale, no? E ce ne sono tante. Veramente, prima di parlare di questa possiamo soltanto accennare a quello che succede naturalmente dentro le scuole, dove casomai dei presidi, dei dirigenti, pardon, o dei ministri, come ci stanno adesso abbondanti, totalmente miopi, ignoranti, fascisti e via di seguito, minimizzano quelle che sono naturalmente le aggressioni da parte di squadrette e squadracce appunto fasciste fuori dalla scuola, minimizzano naturalmente quelli che sono i livelli di discriminazione, di aggressione naturalmente rispetto anche appunto non solo agli studenti, studente, studentesso in generale, ma a volte anche appunto rispetto agli insegnanti, come è successo appunto pochi giorni fa, oppure altre violenze istituzionali più chiare di così si muore, quelle che si esercita all'interno delle galere. E quindi naturalmente un nostro pensiero non può che veramente andare proprio volare diritto verso Alfredo e continuarlo naturalmente a riempirlo di nostri pensieri, ricordi, immagini, mobilitazioni, interesse, eccetera eccetera, per la battaglia generale, perché è di tutti, che sta conducendo ormai da tantissimi mesi sul proprio corpo con lo sciopero della fame contro il 41 bis e quindi contro quello che è le bugie, la strumentalizzazione, la violenza appunto che si esercita all'interno delle carceri, dove che se uno sente con dibattiti televisivi, leggi articoli di giornale eccetera, dovrebbero essere finalizzati appunto al recupero di chi ci finisce dentro, alla comprensione, all'ascolto, al coinvolgimento e alla riabilitazione, ovvero al portare naturalmente chi finisce in galera a poter naturalmente studiare, imparare un mestiere, eccetera, e avere poi degli strumenti per naturalmente uscire, per uscire naturalmente e costruirsi una vita differente. E lo stesso discorso può valere come violenza istituzionale. Mi sa che non si sente. Pronto, pronto, sì, si sente. E la stessa cosa, perché mi ci hanno telefonato, di solito quando ci telefono facciamo qualcosa che non si deve fare.
Che? E infatti non si sente.
Non si sente?
Bene, no. Allora. Il microfono chiuso?
No. Boh. Strano, perché le righette salgono, ecco, forse adesso un pochino meglio, ecco, sicuramente adesso si dovrebbe sentire meglio, e diteci se ancora si sente male. E quindi continuiamo con tutte le violenze istituzionali, pensiamo appunto a quello che è il diritto alla salute e al benessere, dove ormai la privatizzazione del diritto alla salute, il discorso naturalmente dei finanziamenti al privato, l'aziendalizzazione,
adesso naturalmente anche le differenze che ci stanno fra il nord e il sud, con, adesso che verranno ancora di più sottolineate e determinate dall'autonomia differenziata, il discorso di quelle che sono le liste d'attesa e quindi l'obbligo oggettivo di dover ricorrere poi al privato e quindi a pagare in diretta quelli che sono invece i nostri diritti e tutto. E tutto questo facendo naturalmente le solite facce da povere di chi comprende, no? Quelli nostri politici, quelli che dovrebbero garantirci appunto tutte queste libertà, questi diritti istituzionali, fanno la faccia appunto da lasciamo perdere che faccia fanno, per essere naturalmente sempre in linea con quella che è Radio Onda Rossa e anche la capacità di chi ci ascolta di andare oltre naturalmente alle parole, quindi di immaginare con noi, e fanno appunto lacrime di coccodrillo nel dire appunto che faranno in modo di migliorare quello, faranno in modo di finanziare quell'altro, faranno in modo di ripulire e di schierarsi eccetera eccetera per garantirci questi diritti. Stiamo invece andando in un veramente come i gamberi, ma non per offendere i gamberi che camminano all'indietro, ma stiamo effettivamente e oggettivamente distruggendo tutto quello che ci stava, e più che altro non si può stare zitti, non si può essere complici, perché naturalmente il silenzio e il farci passare le cose sotto il naso significa naturalmente una forma di complicità che invece noi dobbiamo scrollarci di dosso, perché dobbiamo riprodurre naturalmente rapporti di forza, mobilitazioni, ma più che altro riuscire veramente con le nostre voci, con la nostra capacità di dire come vanno e cosa si sta facendo, a rivoltarli contro naturalmente questa situazione che è sempre più disumana, sempre più illegale, sempre più ingiusta, sempre più discriminatoria verso naturalmente chi ha dei diritti e chi naturalmente ha più che altro dei desideri, dei bisogni, delle fragilità eccetera. Quindi questa violenza istituzionale generalizzata che si esercita in ogni parte, in ogni momento, in ogni condizione della nostra vita, ecco, non ho nominato i posti di lavoro, con i continui ricatti, con le differenze salariali naturalmente, il gap generazionale, il gap appunto, che la differenza che c'è fra i salari, la carriera, fra gli uomini e le donne, il discorso dell'obbligo della cura, la violenza, ecco, che mi viene adesso in mente proprio come immagine di quei cartelloni che sono usciti in, penso, in tutta Italia, però noi abbiamo, io ho visto delle foto appunto qui a Roma, che utilizza una bambina down, quindi veramente una forma di strumentalizzazione non del disagio, ma di quelle che sono le condizioni ormai di vita tranquilla, che grazie a tutte le conoscenze, grazie alle capacità delle cooperative, dell'inserimento, della riabilitazione, vede ormai i down fare naturalmente una vita che si presenta sia nel mondo della affettività, del lavoro eccetera eccetera, in un modo piuttosto normale, e invece viene appunto sempre poi considerando qual è la normalità e qual è la diversità, no? Poi per chi, per cosa, quando, come, e se non è la società naturalmente a condizionare, a rendere naturalmente diversi chi invece potrebbe, avrebbe una vita completamente vivibile, anche se non naturalmente negli schemi che una società capitalista e patriarcale ci vuole imporre. E quindi quest'uso di questa fotografia naturalmente fatto dalle associazioni religiose cattoliche contro l'aborto eccetera, con scritto fatemi nascere, non abortire. Ecco, anche questa è una violenza effettiva che si sopporta anche quando per caso ci passi davanti, e che più che altro sottolinea, no, l'impossibilità e la non volontà e la violenza, appunto, come dicevamo prima, del non rispetto dell'autodeterminazione e della scelta. Insomma, ogni donna nel momento in cui deve affrontare appunto la scelta di una gravidanza, ma non c'è bisogno che poi ci siano problematiche particolari per il feto eccetera, può e deve naturalmente decidere insieme alla propria coppia, chiunque esso sia, famiglie normali, famiglie arcobaleno e via di seguito, decidere appunto come portare avanti questa scelta. Se non c'è questa capacità, se non c'è questa possibilità, se non si fa effettivamente una scelta di andare avanti appunto con la gravidanza eccetera, c'è il discorso dell'aborto, ma che è vissuto e può essere vissuto come scelta, quindi nessuno l'impone, ma più che altro vediamo, a causa di tutti gli obiettori di coscienza che popolano gli ospedali, dal fatto che moltissimi reparti interruzione volontaria di gravidanza, e guardate lo schifo appunto più eclatante delle regioni come l'Umbria, come le Marche, oppure come le altre del nord, dove ormai naturalmente la destra sono anni e anni che ne detiene il potere, e che quindi naturalmente si trovano a non avere più ospedali, appunto questo è quello che viene denunciato specialmente nelle Marche ad Ancona, dove ci sta però l'ostetrice e la ginecologia, ma dove appunto non ci sono più medici o mediche che possono portare avanti e che fanno l'interruzione volontaria di gravidanza, come previsto dalla legge 194 del 78, e che quindi naturalmente lo Stato italiano deve garantire, come dovrebbe, perché diciamo dovrebbe perché molte sono le leggi che non vengono rispettate e garantite, fare in modo naturalmente che questa legge poi possa avere un riscontro nella pratica, no? Sia per le richieste fatte naturalmente dalle persone che devono abortire, e sia poi per una condizione appunto di rispetto complessivo e di possibilità di scelta. E infatti proprio su questo ve l'avevamo già accennato, ve lo diremo avvicinandoci eccetera, il 6 maggio non ha di meno farà a livello nazionale, proprio nelle Marche, una manifestazione nazionale per veramente fare il caso Marche, ma che non è soltanto nelle Marche, ma purtroppo ormai sta dilagando in tutta Italia, su quella che è stata naturalmente l'attacco ai reparti di interruzione volontaria di gravidanza, quella che è l'invasione dei medici e delle mediche obiettrici e obiettori, di quello che è naturalmente anche l'annientamento, la chiusura, la trasformazione dei consultori, appunto, che invece sono strutture sociosanitarie, e che anche queste sono garantite da legge, addirittura precedentemente alla 194, che mi pare la 245, e da varie disposizioni e ulteriori leggi naturalmente regionali. Noi qui nel Lazio ne abbiamo parecchie, e siamo forse fra le situazioni, è tragico dirle, no? Che stanno meglio di tutte le regioni, perché veramente appunto come dicevamo al nord, ma anche appunto in altre regioni dove ormai sono anni che regna la destra, sono stati chiusi quasi tutti i consultori pubblici, e si danno invece grossi finanziamenti a quelli religiosi e a quelli privati, in cui effettivamente andare a parlare di aborto diventa impossibile, e quindi la libertà di scelta in questo senso viene negata, e quindi appunto anche qui parliamo di un'altra violenza pesante istituzionale, perché viene gestita poi dalle regioni, viene gestita naturalmente anche dai nostri governanti a livello nazionale, e risponde naturalmente a tutti quelli che sono i comportamenti, gli atteggiamenti, le scelte, le dichiarazioni eccetera, che vanno naturalmente a potenziare fondamentalmente degli ideali che non rispecchiano appunto le libertà di scelta e l'autodeterminazione, perché parlare di Dio, patria e famiglia insomma indubbiamente richiede delle scelte, siano quelli i tuoi obiettivi, benissimo, portateli avanti, ma per fortuna c'è la possibilità di pensare ad altri modi di lavorare, di vivere, di socializzare, di condividere, di attraversare appunto gli spazi, le città, i nostri luoghi naturalmente di vita, insieme naturalmente a chi scegliamo di stare, con le nostre identità di genere, con la nostra possibilità naturalmente di scelte più complessive di vita, sia rispetto appunto non solo alla maternità eccetera, ma anche a quello di poter scegliere naturalmente il modo appunto di poter vivere, ecco, quindi l'attraversare le difficoltà economiche, il potersi esprimere contro naturalmente le guerre, intese naturalmente come sottomissione complessiva dei popoli che le subiscono, oppure pure poter dire la nostra rispetto ai morti che continuano a riempire veramente il Mediterraneo, insomma, no? Siamo arrivati a 91 dei corpi ritrovati davanti a Cutro e non sembrano manco che non sono finiti, eppure ancora si continua a bloccare naturalmente invece le ONG, che meno male che ci sono perché sono uniche che salvano sti poracci sui barconi e sulle barchine, e si blocca appunto una barca di queste dicendo che ha fatto troppe richieste di aiuto e ha intasato i telefoni, insomma, della guardia della finanza, insomma della guardia navale, come cacchio si chiama quella che dovrebbe rispondere naturalmente, anzi dovrebbe stare forse già pronta a salvare, non a riprendere i corpi come in fin dei conti stanno facendo. Quindi queste situazioni appunto rappresentano la non vita che ci viene imposta. Noi possiamo e dobbiamo invece dire qualcosa di diverso, e appunto vogliamo però ancora dare voce a quella che appunto è quello che sta succedendo, la tragedia io la chiamo, che sta succedendo appunto alla neuroinfantile, sia perché come normale follia ne abbiamo sempre parlato, e sia perché io e Maria Paola siamo state due operatrici per ben 40 anni che abbiamo vissuto questi spazi, ma più che altro l'abbiamo proprio costruiti insieme a Marco Lombardo Radice, a Bollea, a Giannotti, alla Caratelli, a tutti i medici naturalmente anche che hanno vissuto in primo luogo insieme a tutti gli operatori sanitari di qualsiasi qualifica il bisogno veramente di sperimentare una cura e anche appunto una riabilitazione che effettivamente ridando fiducia, stima, spazio, potesse effettivamente far riprendere a crescere. Quindi un discorso non solo di malattia, ma più che altro invece di ripresa, di rispetto, che è in fin dei conti un qualcosa di completamente differente. Ora invece si vorrebbe trasformare anche la neuroinfantile, quindi anche la cura e la riabilitazione nei confronti degli adolescenti, soltanto appunto come qualcosa che diventa negativa, diventa completamente bloccante, annientante invece una possibilità e un diritto a crescere. Avevamo letto un volantino scritto appunto immediatamente dal COBA Sanità, Università e Ricerca la scorsa settimana, ora invece vi leggiamo un comunicato del grande Cocomero e anche uno che è stato fatto dalla senatrice Ilaria Cucchi, perché dopo aver mandato naturalmente in giro il volantino del COBAS che denunciava questo fatto, chi è sensibile naturalmente a questo discorso non può rimanere silente. E infine poi abbiamo bellissime più di 10 testimonianze, adesso ce ne stanno arrivando veramente tantissime, di ex ricoverati che dicono come hanno passato i loro ricoveri, le loro tragedie all'interno della neuropsichiatria infantile, come appunto anche le semplici uscite come agiti quotidiani avessero proprio rispetto poi ai laboratori, quindi alla fantasia, alla creatività, poi anche all'andata al grande Cocomero e via di seguito, alle gite per San Lorenzo eccetera, siano stati poi effettivamente proprio questi degli strumenti indispensabili per il percorso naturalmente di cura e di ripresa ora nella vita quotidiana che svolgono all'interno delle loro scelte, chi si è laureato, chi si è sposato, chi sta benissimo e continua naturalmente a sviluppare interessi, obiettivi, insomma stanno crescendo, sono cresciuti, stanno crescendo come continuiamo a crescere noi, e più che altro hanno la possibilità, anche grazie a quel percorso fatto e a quegli strumenti usati all'interno della riabilitazione, di aver ripreso insomma a vivere e a volersi bene. Quindi vi leggiamo il comunicato del grande Cocomero.
Da 30 anni l'associazione di volontariato di Grande Cocomero collabora con la neuropsichiatria infantile di Via dei Sabelli, aprendo i propri spazi e le proprie conoscenze per attivare i laboratori terapeutici e riabilitativi con le ragazzi e ragazze ricoverati e ricoverate in regime ordinario e diurno. Teatro, musica, movimento, cartapesta, poesia, pittura, ma anche chiacchiere, biliardino, momenti di dolce far niente, per rompere una volta a settimana la quotidianità di un ricovero in ospedale e sentirsi in uno spazio altro dove è possibile ritornare ad essere adolescenti che affrontano paure e sofferenza con la voglia di riprendere a crescere. Nessun giudizio, né aspettative, ma esperienze concrete e strumenti per una crescita collettiva e condivisa fra le diverse generazioni, per insegnare anche agli adulti ad ascoltare con il cuore, a rispettare chi è più fragile e deve solo essere circondato da fiducia e stima. Da alcuni giorni la direzione sanitaria e i referenti delle professioni sanitarie del Policlinico Umberto I, con una burocrazia ottusa e menefreghista, hanno annientato tutte queste esperienze di cura e di crescita, arrivando a vietare le uscite dai reparti della neuropsichiatria infantile, dei ricoverati e degli operatori. La violenza di questo divieto, l'incapacità di non essere promotori di qualità ed umanizzazione in un servizio sanitario pubblico e specialista, la non volontà di garantire una formazione continua per tutti coloro che devono imparare a lavorare con le patologie psichiatriche in adolescenza e a concretizzare agiti riabilitativi usando fantasia e creatività come strumenti di cura, vanno denunciati e combattuti, perché il benessere e la crescita sono un diritto di tutti, di tutte. Noi, come Grande Cocomero, ci impegneremo con tutte le nostre forze ed idee per non rimanere passivi a questi abusi e per coinvolgere chi, come noi, non rinuncia ai propri diritti e desideri per ottenere definitivamente l'assicurazione per i ricoverati e l'autorizzazione per le operatrici sanitarie, così da riprendere le uscite per il quartiere e continuare a garantire di attraversare i nostri spazi ai tanti ragazzi e ragazze che ne hanno diritto, per ricominciare ad amare se stessi e i loro corpi e per avere da noi adulti tutti gli strumenti per crescere. E questo è lo scritto del Grande Cocomero, che con la solita grande sensibilità ha scritto appunto delle cose molto importanti rispetto ai nostri pazienti ricoverati della neuropsichiatria infantile, che ha sempre avuto cura e maestria di ospitare nelle proprie mura, sostenendoli con creatività, con piacere e con gioia, ma soprattutto col piacere, perché poi il piacere è anche una cosa fondamentale, no? Per chi, come i nostri ragazzi, provengono da una piccola vita di grandi sofferenze, di non ascolto, di disistima, di frustrazioni, e che arrivando al Grande Cocomero, in quelle poche ore che vivono al Grande Cocomero, riescono a respirare un'aria di creatività, no? In cui si guardano intorno, vedono che cosa a loro può piacere, su che cosa si possono interessare, come si possono divertire, e provare la gioia di condividere da soli, ma soprattutto in gruppo, dei momenti di gioia, di distrazione, ma anche di creatività e di comprensione di quello che appunto per loro potrebbe essere prezioso, come la creatività. Molti pensano: io non so disegnare, io non so pitturare, io non so fare quello, io non so cantare, io non so suonare, io non so ballare. Poi arrivano al Cocomero e magari facendo varie cose si accorgono invece di essere capaci a fare cose, oppure di capire che possono imparare a fare quelle determinate cose, e lo fanno stando insieme, che è una cosa bella, confrontandosi, vedendo i limiti dell'altro e i limiti propri, le possibilità che ognuno ha appunto di crescere in un momento di serenità e di piacere.
Ecco, è una cosa che anche adesso poi leggiamo quello che invece scrive questa senatrice, appunto Ilaria Cucchi, che è stata insomma sempre molto sensibile anche prima della sua elezione eccetera, ha avuto un confronto naturalmente su quella che è la violenza non solo all'interno delle carceri eccetera, ma anche all'interno delle istituzioni ospedaliere come i reparti psichiatrici, specialmente naturalmente quelli per gli adulti, ma anche ormai quelli per i minori, come si sta trasformando naturalmente la neuropsichiatria infantile. Però ecco, poi casomai vi leggiamo anche alcune lettere che ci sono arrivate, no? Perché è bello, oltre a quello che diceva la compagna, ricordarsi e pensare come chi ha attraversato la neuropsichiatria infantile, quindi è stato ricoverato per mesi e mesi, ha vissuto naturalmente la sofferenza, la confusione, il distacco, l'abbandono, insomma anche da parte dei propri cari per una patologia psichiatrica, abbia avuto sempre e riconosca più che altro appunto questa grande ricchezza non solo agli operatori della neuropsichiatria infantile ma anche a tutti i volontari del Cocomero, di essere stati capaci di vederli, di ascoltarli, no? Che finalmente gli hanno dato quella dignità che si sentivano perduta, schiacciata naturalmente sotto la patologia psichiatrica. E quindi appunto ci fa capire veramente come si può una direzione sanitaria che dovrebbe naturalmente anzi lavorare per fare in modo che tutti i lavoratori capiscano l'importanza delle uscite, capiscano naturalmente che se non sono in grado e preparati si fa la formazione, si fa in modo naturalmente di motivare, quello che è un lavoro diverso da un classico infermiere, perché chi sta appunto in un reparto di neuropsichiatria infantile, specialmente in un reparto con gli adolescenti, deve entrare in un discorso di messa in gioco, deve sapere non solo fare le uscite ma anche trovare momenti di collettivi dove si può leggere insieme, dove si può discutere di una partita di pallone, dove si riesce pure a raccontare, no, quelle che sono le proprie esperienze da un punto di vista affettivo, ma anche le proprie sofferenze, i propri abbandoni, di come si vede il proprio corpo, no, trasformato, e come non si riesca ad amare questo benedetto corpo per arrivare a fargli del male, per arrivare a fare appunto agiti autolesionisti, ma anche per arrivare a stare chiusi dentro una stanza 24 ore su 24 davanti appunto a un computer o a una web a vedere tic tac, come cacchio si chiama, quei siti paurosi e impressionanti dove effettivamente si perde completamente quello che è il contatto emozionale, il rapporto naturalmente fisico, lo sguardo, la possibilità naturalmente di messa in gioco complessivamente. Quindi bisogna indubbiamente avere voglia di farlo, avere una passione per farlo, avere anche delle conoscenze professionali per poter lavorare in un reparto del genere, ma nel momento in cui ci si lavora, questo è il lavoro che bisogna portare avanti. Quindi la direzione sanitaria e naturalmente delle referenti, delle professioni sanitarie avrebbero dovuto fare completamente l'opposto, avrebbero dovuto, visto che è arrivata questa email, non si capisce, mandato da un operatore alla direzione appunto a questi personaggi, che denunciava le uscite dei ragazzi e degli operatori, avrebbero dovuto convocare immediatamente l'operatore che scriveva una cosa del genere, parlarci e aiutarlo fondamentalmente a capire che quello che facevano gli altri colleghi era il dovuto, perché se si fa il laboratorio cucina una volta a settimana dentro la neuro infantile bisogna andare naturalmente a fare la spesa una volta a settimana per comprare i beni che servono appunto da cucinare per poi poter fare il laboratorio. Se si fa è importante riprendere un minimo i contatti con l'esterno, si esce le mattine a comprare la pizza, si va una volta a settimana al Grande Cocomero a fare tutti i vari laboratori che, come appunto ha scritto nel comunicato il Grande Cocomero, vengono naturalmente offerti, e poi dopo saranno i ragazzi e le ragazze a scegliere in quale stare, come attivarsi appunto in quelle giornate. Quindi chi è responsabile naturalmente dovrebbe garantire da un punto di vista verticistico appunto la sanità pubblica, avrebbe dovuto naturalmente potenziare, dire, spiegare perché si sa anche che se i ragazzi e le ragazze vengono impegnate, si attivano eccetera, stanno non solo meglio con loro stessi, ma anche poi anche chi ci lavora sta molto meglio, perché i ragazzi sono più tranquilli, perché i ragazzi sono più soddisfatti, perché hanno avuto modo di stimolare la propria curiosità, perché possono parlare fra loro delle esperienze passate. Noi abbiamo fatto laboratori di poesia dentro la clinica, abbiamo fatto laboratori di lettura, siamo andati al lago di Martignano a fare le gite, per di più con i pulmini dell'azienda, insomma. Quindi ecco, una direzione sanitaria che vuole effettivamente portare avanti questo percorso, questo discorso, questo diritto alla cura, alla riabilitazione, alla crescita, dovrebbe fare questo, perché è veramente la cosa più vergognosa, che va denunciata proprio urlandola, e che questi continuano a dire: beh, ma non ci sono prove che i ragazzi sono usciti, non ci sono prove e non troviamo i pezzi di carta che verificano e che confermano appunto che era stata fatta già da un sacco di anni, perché noi usciamo dalla neuropsichiatria infantile ormai da 40 anni, ovvero da quando esiste il reparto, eppure di più, perché considerando che il reparto appunto con Marco Lombardo Radice
già
incominciò
dall'81, noi
sì,
già usciamo,
però,
ma anche prima di noi usciva con i ragazzi, non siamo gli unici, lo facevano in modo con meno competenza, con meno consapevolezza.
Forse però prima di noi non esisteva il reparto psichiatrico per l'adolescenza,
però
i genitori,
i ragazzi in difficoltà,
coi genitori, sì, però ci stavano anche ricoverati i genitori e ci stava naturalmente la possibilità di muoversi e naturalmente anche di non vivere mura e gabbie. Infatti mi pare, non so, non l'abbiamo letto, però il comunicato appunto del grande Cocomero titola proprio il grande Cocomero contro tutte le gabbie, perché effettivamente veramente la sensazione è che ci sia una gabbia. Però ecco, questo fatto di negare un vissuto che invece è stato positivo per la cura e per l'uscita dalle patologie psichiatriche di centinaia e centinaia di adolescenti, il negarlo completamente sembra veramente sia che si dice agli operatori che ci siamo stati o che ancora ci stanno, perché ce ne sono pochi dei vecchi, che so veramente dei fantasmi illusionari che non esistono, e per più che altro veramente si appiattisce, si veramente nega l'ascolto poi agli adolescenti, che per fortuna ormai diventati adulti, semi adulti eccetera, ci stanno scrivendo che cosa loro hanno vissuto e come sono stati portati avanti i loro ricoveri. Quindi voglio vedere se questi oseranno, da un punto di vista veramente di controparte, perché per me ormai questi sono controparte a tutti gli effetti, non ti portano avanti nessun obiettivo, nessun diritto di salute e di benessere. Voglio vedere come si misureranno con dei ragazzi e delle ragazze che ti dicono: io stavo alla neuroinfantile, uscivo, stavo alla neuroinfantile, andavo ai laghi oppure con il Sidecar a vedere Roma, andavamo per musei, abbiamo fatto laboratori con i musei di arte eccetera contemporanea lì dove c'è l'architettura, come si chiama, insomma, che era proprio un progetto.
Anche in una via qui a Via dei Riti c'erano laboratori,
abbiamo fatto abbiamo fatto di tutto e di più.
Io me li sono portati anche ai Musei Vaticani, mi ricordo, una domenica.
Quindi oggettivamente ci avevamo veramente una grande voglia più che altro di far vivere a loro, anche perché poi molti ragazzi pure non erano di Roma, quindi l'idea di portarla a vedere il Colosseo, l'idea di portare a qualsiasi parte, naturalmente il centro di Roma, diventava anche un momento veramente culturale, di apertura, di conoscenza e poi di divertimento e di socialità, insomma, ecco. Quindi addirittura arrivare a negare questo, ecco, io veramente penso che bisogna invece ricordare, riaprire gli occhi, sturare le orecchie a questi personaggi, e sicuramente più ne parliamo, più li sputtaniamo, più denunciamo naturalmente la loro incapacità, la loro non voglia di fare assistenza pubblica decorosa e con veramente finalità di umanizzazione eccetera eccetera, ma con la qualità dovuta, penso che noi non possiamo appunto stare zitti.
E poi comunque, a parte il fatto che poi tutto questo succede perché si sta rinforzando sempre di più un atteggiamento molto gerarchizzante all'interno delle istituzioni, che sta passando mano a mano in modo soft, a cui all'inizio non ci si dà, non ci si fa molto attenzione, ma che poi si trasforma nel fatto che chi sta più all'apice non ascolta, chi sta alla base e ha le competenze, molte competenze per essere ascoltato, quindi questo è un grande difetto. E poi il discorso che noi diciamo sempre da qui: ci vuole motivazione per lavorare in un reparto psichiatrico o meglio ancora nella neuropsichiatria infantile. Devi essere tu operatore, devi essere motivato. E poi, prima di questo, c'è bisogno di formazione, ma la formazione la devono fare anche chi sta all'apice, cioè queste dirigenti, queste coordinatrici che temono tutte queste cose, andrebbero prima di tutto accompagnate a fare, a proposito di ricordi, magari una visita guidata al Santa Maria della Pietà. Allora, andare al Santa Maria della Pietà, dove ti raccontano, ma non c'è bisogno che tu raccontano perché lo dovresti sapere se c'hai una certa età, come vivevano le persone poveracce che venivano ricoverate al Santa Maria della Pietà, dove tutto era chiuso, dove nonostante ci fosse un giardino bellissimo, poi chi c'è stato lo sa meglio di me, meraviglioso, non ti facevano uscire manco se ti ammazzavi, ma figurati, non gli passava manco nell'anticamera del cervello, dove non esistevano forchette perché erano pericolose, dove si mangiava con le mani, dove se non eri matto o stavi solo un po' male, matto ci diventavi veramente, io ci sarei sicuramente diventata matta in un contesto del genere. E dove poi alla fine, solo grazie a delle persone più coraggiose, più aperte, raccontano appunto le guide, i libri pure, che c'era stato un medico, un giovane medico, che parlando agli altri medici raccontava: ma sapete che io ho sentito che a Trieste c'è uno psichiatra che fa usare le stoviglie ai malati, che li fa uscire, che vanno fuori, e raccontava tutte queste cose, tutti molto molto meravigliati, perché non lo facciamo pure noi? E lì ci fu veramente solo il coraggio, la forza d'animo, la volontà, la consapevolezza, l'umanità, oltre che la professionalità, di qualche infermiere, proprio infermiere, che ha cominciato a prendersi la responsabilità di farli uscire dall'edificio del Santa Maria della Pietà ai giardini, piccole passeggiate, prendendosi tutte ovviamente le tirate di orecchie, ma alla fine l'hanno spuntata, perché alla fine tutti hanno capito di quanto fosse importante ascoltare e ridare dignità, quella dignità tolta veramente in un modo brutale a chi stava male e portava una sofferenza psichica. Ma allora noi che cosa vogliamo fare? Vogliamo tornare indietro? Questo è un piccolo primo passo. Noi di passi indietro veramente dobbiamo stare attenti, che si va indietro anche facendo piccoli passi e poi all'improvviso ti ci ritrovi nel passato del Santa Maria della Pietà e di tanti altri. Lo fai con tutti quelli che disturbano, no? Che sono diversi da noi e che non capisci, e allora no, non si può fare, perché poi, signori miei, se la paura è quella che si facciano male uscendo, che succeda qualcosa, noi facciamo i dovuti scongiuri. A noi in 40 anni non c'è mai successo niente, e siamo usciti con ragazzi veramente prendendoci le nostre responsabilità, con ragazzi molto sofferenti che uscivano, e quando tornavano come stavano bene. Però certo, noi infermieri avevamo 4.000 occhi, 4 davanti, 4 di dietro e in altri 4 di lato, questo è ovvio, ma non è mai successo niente. Quello che succedeva invece è che quando tornavano stavano sicuramente molto meglio. È chiaro che se poi ti fai prendere dalla paura, che ci vuole? Allora le forchette non si usano più perché sono pericolose, e le matite non si usano più, quindi non puoi disegnare perché è pericoloso, e i pennelli sono pericolosi. Certo, è chiaro che bisogna fare le dovute attenzioni, mica ci abbiamo lavorato, mica vogliamo dire che tutto va bene. Però questo significa che poi alla fine, siccome tutto può essere pericoloso, anche il tappo di una bottiglia di plastica, allora significa che l'infermiere, l'operatore, deve essere presente, ma non presente per fare la guardia, ma presente per osservare, per ascoltare, per contenere, per essere un referente, per essere qualcosa che ascolta e propone e sta insieme all'altro. Allora sì, certo, se poi nella tua mente, nella tua logica di risparmio, dici che vabbè, vanno bene due infermieri per 40 malati, certo non può fare più niente, è ovvio, metti le lucette, le telecamere, e come fanno tutti, le videocamere, e te ne stai lì e guardi da lontano. E allora sì che lì il rapporto, l'esperienza terapeutica di un rapporto che sostiene, che osserva, che ascolta, allora lì veramente non c'è più. È tutto lì, secondo me, in questo dover dire risparmiamo, tre infermieri per otto ragazzi sono troppi, mettiamocene due e tanto va bene lo stesso. E no, è chiaro che poi se tu togli personale, se tu non proponi attività appunto interne ed esterne, creative, è chiaro che poi non sei terapeutico, perché non è che la terapia è solo il farmaco, a volte anche il farmaco, per carità, ma non è solo il farmaco, è molto la relazione, sono molte le attività che si propongono, quelle interne e quelle esterne. Quindi facciamo molta attenzione a non tornare indietro, come quando vai a fare la visita al Santa Maria della Pietà, dove ti viene solo voglia di piangere, solo a non a starci a sentirle queste cose che sono vere, voglio vedere, poi se negano pure questo.
Vabbè, leggiamo che siamo quasi verso la fine, il comunicato appunto di sta senatrice, appunto Ilaria Cucchi, e poi se ce la facciamo vi leggiamo qualche lettera, perché sono veramente
troppo belle, sì. Allora, interrogazione su neuropsichiatria infantile a San Lorenzo, questa è della Cucchi, fatta appunto inoltrata il 23 marzo. È necessario capire cosa sta succedendo a neuropsichiatria infantile di Via De Sabelli a Roma. Un luogo storico, un servizio pubblico dove innovazioni e scoperte sulla prevenzione e cura dei disagi e delle patologie psichiatriche in adolescenza rischiano di essere annullate. Alcuni giorni fa, a seguito di una lettera di un operatore inviata alla direzione sanitaria, nella quale denunciava uscite dal reparto di ragazzi e ragazze ricoverate con il personale in servizio per andare a fare la spesa per il corso cucina nel quartiere di San Lorenzo, le uscite dei ragazzi sono state interrotte. Peccato che queste uscite facevano parte di un percorso terapeutico e riabilitativo. Come è possibile limitare le uscite e la relazione con il territorio quando il rapporto con l'esterno, con il quartiere, con gli spazi aperti e sicuri è parte del percorso di recupero? Sono preoccupata e vorrei sapere quali sono state le ragioni per intervenire sulle uscite dei ragazzi e per quale motivo non si possono affrontare dentro un'ottica di condivisione tra dirigenza e operatori. Presenterò un'interrogazione al Ministro della Salute Schillaci affinché un servizio che è ampiamente storicamente riconosciuto non venga limitato da divieti e o burocrazie varie. È necessario rispettare tutti i percorsi di prevenzione, cura e riabilitazione, e questo è quello che afferma la
certo.
Senatrice.
Buono, e infatti poi dopo naturalmente vedremo quando presenterà la cosa appunto al ministro, voglio vedere appunto quale sarà la risposta. Questi non ci capiscono niente, non gliene frega niente, e più che altro rivolgiamoci invece poi anche all'interno del policlinico facendovi sentire. Allora vi leggo una lettera che ci è arrivata firmata Silvia, settembre 2017. Questa volta sono entrata perché mi sono rifiutata di stare nel mondo. Per mesi mi sono rinchiusa nell'accogliente oppressione della mia stanza con la falsa compagnia delle serie TV. Potere, grida un infermiere guardando la porta. Potere, così chiamano il mazzo di chiavi che apre le porte di entrata del reparto degenza. Potere, e sei ricoverata. Ma mi sono sempre chiesta perché nessuno e nessuna dei pazienti si sentiva veramente rinchiusa. Ogni giorno a metà mattina usciamo tutte e tutti insieme, scarpe, giacche, e si esce fuori. All'inizio io odiavo, forse non l'hanno capito che là fuori non ci voglio stare, pensavo. Tappa fissa, pizzeria al taglio, Io la odio, non voglio uscire. Le scarpe sono scomode, la giacca troppo grande e il fuori è troppo poco rassicurante. I primi giorni non mi ci capacitavo del fatto che prima mi avessero chiusa qui e ora invece mi obbligavano ad uscire. Usciamo, direzione pizzeria al taglio, Emanuela l'infermiera mi prende sotto braccio per le vie di San Lorenzo, percepisce la mia incertezza. Quando è entrato Marco non spiccicava neanche una parola, aveva il dubbio che fosse muto. Ora, giorno dopo giorno, ordina la sua pizza coi funghi con una disinvoltura impressionante, guardando fisso negli occhi il ragazzetto magro dietro il bancone. Io adoro la pizza croccante sotto e mozzarella filante sopra, ma piuttosto che uscire per la strada con quella sensazione di sguardi e giudizi e scomodità addosso, la voglia di pizza me la tengo. Dentro è sicuro, fuori chi lo sa. La mia stanza è reparto e muri viola, e il viola è il mio colore preferito. Qual è l'obiettivo del mio ricovero? All'inizio credevo che fosse inutile, ma qualche giorno fa l'ho capito. Devi riappropriarti della tua vita, mi ha detto un'infermiera. Questo è l'obiettivo. Prima o poi riuscirò a camminare per la strada, il cielo che incombe infinito sulla mia testa, ma senza aver paura. Riappropriarmi della mia vita, reintrodurmi nel mondo, rivendicare il mio pezzetto in questo schifo di società, soddisfare la mia voglia di pizza. E se questo è l'obiettivo, allora forse hanno ragione loro. Da qualche parte bisogna pure iniziare. Come potrei imparare a stare nel mondo se mi tenessero rinchiusa in reparto? Sì, hanno ragione. Oggi ho proprio tanta voglia di pizza. Tutti i mercoledì pomeriggio di nuovo la stessa storia. Si esce, scarpe, giacche e via. Direzione Grande Cocomero, via De Marsi 77. Durata del tragitto 3 minuti a piedi. Non voglio andare al Cocomero, mi annoio, dicevo io. Meglio, così impari a gestire pure la noia. Mica li possiamo gestire per sempre noi i tuoi tempi, mi rispondeva la caposala. Puoi imparare ad annoiarti. Il Grande Cocomero è un posto magico, potrebbe essere tutto, si plasma su di te: ballare, cantare, suonare, dipingere, urlare, ridere, ascoltare e ascoltarsi, inventarsi e scoprirsi. In ospedale sei la paziente, qui invece sei tutto quello che vuoi, puoi chiamarti Cocomero ed essere zucca. Questo mondo è anche il mio, ed è mio anche grazie alle passeggiate per San Lorenzo, a Via De Sabelli, percorsa per andare al Grande Cocomero, al carnevale di quartiere, alla radio, al laboratorio di teatro e musica, ma soprattutto a tutti quei pezzi di pizza. Sì, questo mondo è anche il mio. Un pezzo di pizza margherita, per favore. Firmato appunto Silvia.
Oh, bellissima. E qui c'è un'altra che dice: l'accoglienza, e non facciamo i nomi ovviamente perché non è, l'accoglienza è l'area di famiglia all'interno della neuropsichiatria infantile, è qualcosa di speciale. Gli infermieri, gli operatori sociosanitari e la caposala tenevano al fatto che noi non ci sentissimo malati. I rapporti che si vanno a creare dentro un reparto sono speciali, sicuri. Il ricovero era visto come una riabilitazione per una vita più libera, basata sulla fiducia verso noi stessi e nel mondo. Riempivamo le giornate con le lezioni, il corso di cucina, le uscite nel quartiere, a prendere la pizza o anche solo andare al parco, con lo scopo di farci sentire normali, perché non si possono rinchiudere dei ragazzi pensando che poi uscendone non si sentano spaesati e impauriti dal mondo circostante. Dopo qualche settimana dal mio arrivo, l'Italia è entrata in lockdown e ovviamente le uscite sono state bloccate, e lì allora è diventato tutto più pesante. Non nego però che probabilmente noi ragazzi di Via De Sabelli abbiamo sofferto la quarantena molto meno dei nostri coetanei, dato tutto l'amore che continuavamo a ricevere dal personale sanitario. Quando sono uscita, sono entrata in contatto con il Grande Cocomero, luogo affiliato alla Neuro, in cui da tantissimi anni i ricoverati, il mercoledì pomeriggio, possono svolgere delle attività ricreative. Io purtroppo, quando sono stata ricoverata per via del Covid, non sono potuta andare. Faccio teatro ora al Grande Cocomero da ormai 3 anni, perché lì mi sento sicura, libera di essere me stessa ed essere capita. Lì c'è aria di casa, un'aria che fa star bene. Dopo tutto questo tempo mi chiedo perché non far tornare i ragazzi della neuropsichiatria infantile a respirare, uscire e guardare il mondo in faccia? Perché non dargli la possibilità di star bene? E questa è,
ecco,
una delle tante.
Poi vabbè, ce ne stanno arrivando tantissime, anche perché appunto utilizziamo anche questa radio per dirlo: se ci sono ex operatori, appunto ex ricoverati, anche genitori che hanno avuto ragazzi o ragazze ricoverati all'interno della neuropsichiatria infantile e hanno firmato appena entravano naturalmente ai ricoveri, proprio per permettere e autorizzare le uscite. Ricordiamo appunto alla direzione sanitaria qual è stata sempre la situazione: il garantirci di poter non vivere l'ospedale, non vivere il ricovero come appunto una galera chiusa fra quattro muri in un appartamento più o meno grande, eccetera, in cui sì, si vivevano dei momenti piacevoli e tutto, ma che sarebbero stati veramente insopportabili le giornate complessivamente, i lunghi tempi dei ricoveri, eccetera, se non ci fossero state questa possibilità delle uscite. Quindi continueremo naturalmente a raccogliere testimonianze, penseremo naturalmente di consegnarle alla stampa, di consegnarle al policlinico, di fare in modo naturalmente che, anche se appunto va avanti la cosa della senatrice dell'Ilaria Cucchi appunto al ministro della sanità, ovunque, perché effettivamente vogliamo rendere veramente non solo sempre più conosciuta, però anche sempre più concreta e pratica quelle che sono state naturalmente i percorsi di cure, di riabilitazione, e poi naturalmente non dimenticandoci mai della prevenzione, perché poi naturalmente il bloccare gli operatori ha significato bloccare anche i ragazzi del diurno, oltre che le uscite di questi, perché naturalmente anche gli operatori non si possono più muovere se stanno appunto in orario di servizio. Ci ricordiamo, vi ricordiamo, e lo dicevamo prima, che noi, avendoci lavorato 42 anni, forse prima sicuramente, specialmente negli anni 80, era tutta una sperimentazione, ma dal 90 in poi si è ufficializzato, eccetera, perché noi operatori che stavamo in servizio firmavamo l'orologio di entrata e di uscita con un codice specifico che considerava le uscite da reparto come orario di servizio, come normale è, come quando che c'è qualcuno che porta il sangue al policlinico in qualche laboratorio, eccetera eccetera, oppure quando c'è quello che va a prendere il materiale e via di seguito. Quindi veniva considerata giustamente la riabilitazione come un agito appunto dell'attività di cura, l'attività dell'ospedale, e quindi l'operatore era coperto perché stava nel proprio orario di servizio, e i ragazzi e le ragazze che uscivano erano ricoperti appunto dall'assicurazione per le piccole gite naturalmente intorno al quartiere, a San Lorenzo, per Roma e tutto, e poi a sua volta dentro il grande cocomero dall'assicurazione del grande cocomero. Quindi erano cose ormai sancite. Questi invece, utilizzando appunto il Covid e dovendo riprendere dopo il Covid ritmi normali, hanno invece veramente giocato sporco e hanno incominciato naturalmente a vietare, a tagliare, a impedire e anche a condizionare in modo veramente becero, come se avessero pensato che poi tanto nessuno avrebbe detto niente, no? Perché per i lavoratori è meglio non uscire. Non è vero, perché se c'è un minimo di coscienza, ma più che altro c'è un minimo di capacità di comprensione del lavoro che si sta facendo, le uscite non ci si può rinunciare, perché effettivamente è un grosso strumento, come la psicoterapia, come il lavoro con la scuola in ospedale, il discorso della terapia di gruppo, le assemblee che facciamo e vengono fatte a volte all'interno del reparto con i ragazzi, e tutto quello naturalmente che ha portato delle aggiunte a quelli che sono i sacri testi, le abitudini, la clinica ormai istituzionalizzata, eccetera, perché effettivamente riuscire a fare tutto questo ha reso accelerato e più che altro ha ricreato una sicurezza nei ragazzi e nelle ragazze ricoverate, e quindi anche una ripresa di autostima, una riscoperta del sé, tutti percorsi inevitabili per uscire fuori dalle patologie psichiatriche.
Anche con la capacità pure di riflettere, di pensare. Adesso mi stai ricordando delle assemblee dei ragazzi, era un momento importantissimo, perché in quel contesto assembleare in cui erano tutti presenti i ragazzi che erano i protagonisti della situazione, insieme al personale tutto, medici, ausiliari, infermieri, eccetera, avevano modo di esprimere tutti i loro disagi, tutte le incomprensioni che c'erano sia tra loro ragazzi, sia tra loro il personale, sia tra rispetto alle loro esigenze. E era veramente bellissimo, perché veramente si andava a curare quelli che sono a curare e pensare, soprattutto a pensare quelli che erano i loro rapporti, le loro modalità. No, tu hai fatto così, ma forse l'ho fatto per questo, allora però io l'ho vissuta in questo modo, cioè tutte situazioni, sentimenti, pensieri che sono fondamentali, no? soprattutto anche per noi adulti ancora, che non siamo capaci ancora di farle certe cose e di pensarle, ma soprattutto per i ragazzi che stanno crescendo, e quindi imparare a tirare fuori tutte, oltre che chiaro nel contesto della psicoterapia, dei colloqui eccetera, ma anche farlo in un contesto assembleare, veramente un'esperienza ricchissima, anche questa più che riabilitativa, che i ragazzi facevano e credo che, spero che continuino a fare all'interno della neuropsichiatria infantile, insieme davvero a tante altre attività, tra le quali appunto quella di uscire fuori, perché magari i primi giorni un ragazzo può anche aver bisogno di stare un po' chiuso tra quattro mura, che siano ovviamente accoglienti e che sappiano ascoltare, che sappiano aspettare, ma poi dopo c'ha bisogno di uscire fuori per mettere un po' il piede in quella che è la realtà esterna. Pochi minuti, poco tempo, no? Anche solo per un pezzo di pizza, in cui tra l'altro poi l'operatore ha anche la modalità di osservarlo, il ragazzo, come si rapporta con l'esterno, come si vive, no? Il suo stare fuori con gli altri, questo sentirsi di nuovo quasi normale, no? Perché comincia a rimettere un po' il piede di fuori. Ecco, queste sono esperienze che, messe tutte insieme, sono ricchissime, ma allora perché vietarle? Insomma, allora veramente io dico a questi operatori più apicali, questi dirigenti, ascoltate quello che vi viene detto, non fate che solo perché ci avete paura di quello che vi fa la denuncia, se succede qualche cosa, perché con la scusa di se succede qualche cosa nessuno si muove più, e poi veramente le cose succedono, che poi veramente un ragazzo che sta dentro non esce più, è capace che fa qualche atto sconsiderato, no? All'interno o all'esterno delle quattro mura. Quindi insomma cerchiamo di dargli tutto quello che possiamo dargli per stare meglio.
Vabbè, in tutti i modi è pietoso pensare che se uno si chiude dentro appunto una scatola o dentro
sta più sicuro,
è veramente proprio limitato, certo. Stupido, vigliacco, io non lo so quale aggettivo usare, perché veramente me ne sono venuti di tutti, con la rabbia che ho provato profonda, perché è come distruggere veramente degli strumenti che funzionano. È come quello che usa il cucchiaio per girare il sugo, no, devo fare invece lo butto, lo devi eliminare, ti viene vietato di usarlo, e tu effettivamente ti ritrovi a dover usare dito, a dover inventare qualche altra cosa, quando invece quello strumento minimo di legno era fondamentale per amalgamare il tutto. Ecco, allora effettivamente è proprio pazzesco, no? Pensare naturalmente che si possa andare avanti una logica che poi appunto è una logica capitalista, fascista, piena di discriminazioni, patriarcale, che è quella appunto chiudete, più siete chiusi e più siete sicuri. Non è vero affatto, più ci chiudiamo più siamo sottomessi, più ci facciamo sottomettere, più ci facciamo rubare naturalmente la nostra nostra voce, la nostra energia, la nostra voglia di trasformazione, e più effettivamente noi siamo a rischio. Quindi è l'opposto, raga. Quindi noi dobbiamo rompere sti muri, dobbiamo distruggere ste gabbie, e quindi naturalmente vi terremo naturalmente informati delle cose che si faranno proprio rispetto a questa violenza, invece alla riconquista del diritto delle uscite, alla neuropsichiatria infantile. E rendetevi però attivi anche voi, se siete stati naturalmente ex operatori oppure genitori di chi ha avuto dei problemi, chi è passato alla neuroinfantile, scriveteci, perché effettivamente è importante e basilare utilizzare naturalmente le esperienze dirette per dire effettivamente che uno non sta a parlare dei ceci o è andato al mercato a comprare un chilo di patate, no, sta parlando naturalmente di bisogni, di necessità, di desideri, ma anche di concretezza di agiti. Io chiamo qua appunto la trasmissione di Normale Follia.
Vogliamo ricordare che domani c'è l'assemblea di Resede, sì, dalle 3,
no,
scusate, a via Silveri. E che
è
sta
a
vicino
San Pietro.
Sta a San Pietro praticamente, che è sempre dalle 3 alle 5, quindi sì, via Silveri.
Via Silveri.
Il numero non me lo ricordo.
No, manco io 3-4, insomma, però all'inizio di via Silveri, quindi è facile trovarlo, nel senso che è l'unico c'è scritto consultorio. È importante starci, perché naturalmente come coordinamento dei consultori ormai è già più di un mese che si sono riprese più di 11 assemblee appunto in vari consultori di tutta Italia e della Lazio, insomma, vabbè, Lazio, arriviamo ai castelli, insomma.
E poi vi ricorderemo volta per volta.
Sì, però ecco, è importante, naturalmente adesso ci sarà tutto l'elenco del mese di aprile che deve venire, ma più che altro è importante perché naturalmente anche queste assemblee all'interno dei consultori, e alcune sono nuove, quindi c'è per esempio l'altro lunedì abbiamo fatto per la prima volta dopo tanto tempo a Via De Frentani, quindi coinvolgendo gli studenti, l'università, tutto quello che può veramente essere necessario anche per le nuove generazioni, quindi anche reinventarsi l'utilizzo di queste strutture sociosanitarie che tutti vogliono chiudere, annullare eccetera, perché sono gratis, perché non portano soldi, perché devono rispondere effettivamente ai bisogni e desideri complessivi di tutti quelli che l'attraversano. Quindi il fatto di partecipare anche in altri quartieri e tutto quanto, di fare i volantinaggi, si è anche una oggettiva preparazione poi a quello che dicevamo della manifestazione che invece si farà il 6 maggio, sabato, insomma, il primo sabato di maggio alle Marche, appunto per rivendicare autodeterminazione, apertura dei reparti IVG, ma più che altro anche la ricostruzione, la rinascita, il riempimento di finanziamenti e di personale all'interno dei costruttori. Quindi chiudiamo qua la trasmissione Normale Follia e ricordiamo che questa logicamente è sempre Radio Onda Rossa. Thank you.